Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, questo pomeriggio volevo parlare un pochino dell'obbedienza, ma sotto questo profilo. Se l'esito di ogni impegno alla fine è quello di aprirci alla grazia, quindi di fare esperienza dell'amore e di misericordia di Dio e poi condividerlo con tutti, no? Nella fraternità. Nella vita quotidiana, la porta che introduce più direttamente a questa esperienza è l'obbedienza. E in particolare è quello che i padri antichi chiamano l'obbedienza reciproca, quindi non l'obbedienza alla superiore, alla regola, ma è l'obbedienza reciproca tra fratelli. E sotto un altro aspetto, ma lo vedremo dopo, è l'obbedienza agli eventi. Gli eventi sono retti dalla provvidenza di Dio, quindi occorre obbedire a Dio negli eventi. Per sottolineare la distanza tra la mentalità, diciamo antica, quella custodita dai padri, e la nostra, non dico contemporanea, però moderna, sentite questa espressione: nessuno di noi l'avrebbe mai scritta, mai. Allora, in tutte le scritture io non vedo che Dio abbia altra volontà sull'uomo se non, elenca quattro cose. La prima, che si umili in tutto davanti al suo prossimo. Avreste scritto? Ma manco, neanche concepita. Secondo, che rinunci in tutto alle sue volontà. Terzo, che supplichi incessantemente il suo soccorso, preghiera continua. Terzo. E quarto, quello che è il comando così tipico dell'Antico Testamento, custodisca i suoi occhi dal sonno della dimenticanza. Cioè, tenga memoria, faccia memoria, tenga la memoria viva. Tra l'altro, scordare, sapete etimologicamente che cosa significa? Non che cosa significa? È togliere il cuore da, no? Quindi è come dire, quando tu dimentichi, vuol dire che il cuore non trova più interesse, no? Allora l'invito è: trovate sempre interesse nella rivelazione del Signore, del suo amore per voi. Quindi non vivete nella dimenticanza. Questo sarebbe. Allora, è chiaro che questo evidentemente corrisponde a quella sapienza che viene dall'alto, non dal basso. Noi non avremmo mai scritto queste cose. Non che è una sintesi del V secolo. È fatto da Isaia di Shetel, fa ancora parte della generazione della grande epopea monastica del deserto egiziano, no? Potrei, declinare in senso pratico, no? Questa sapienza che viene dall'alto, espressa in queste quattro cose, in questo modo. Abbiate sempre vivo nella memoria, parlo di questa dimensione quotidiana della vita, abbiate sempre vivo nella memoria il mistero di Dio nel suo amore per voi. Non smettere mai di pregare con insistenza e con confidenza per poter non preferire le proprie volontà. E in queste volontà non pensate solo alle volontà offensive, cioè quelle che vanno contro il prossimo, quelle che tendono a calpestare il prossimo, quelle che tendono in qualche modo, no, a tenere distante il prossimo o a opprimerlo, no? Tenete anche conto di quelle offensive, sì, ma contro se stessi, vale a dire non cedere al senso di colpevolezza, non cedere al disprezzo di sé, non cedere alla condanna di sé. Sono tutte cose psicologicamente, come dire, sperimentabili comunemente. Dove sta il punto, come dire, negativo di questa dimensione psicologica rispetto alla rivelazione di Dio? Se voi disprezzate voi stessi, voi mancate di onore alla creatura di Dio che voi siete. Ogni condanna è una usurpazione del giudizio di Dio. Ogni colpevolezza è un condannarsi alla solitudine. Tra l'altro, non so se avete mai notato che il senso di colpa non è dichiarato in rapporto a una, come dire, a una oggettività, ma solo a una reazione emotiva. Il che significa che il senso di colpa è vissuto in estrema solitudine. Il senso di colpa, se voi lo dite a un altro, non è che si scioglie, si mantiene. Invece il peccato è in rapporto a una realtà, per cui io posso esprimere, diciamo, rivelare il mio peccato solo davanti a un altro, solo nel rapporto con un altro. E vivere il peccato significa accettare il rapporto con qualcuno per il quale io dico: ho peccato, chiedo perdono. Invece il senso di colpa, tu non chiedi perdono a nessuno. Il senso di colpa te lo porti tu. Quindi cioè per cogliere, ecco, la portata, come dire, più profonda, la verità spirituale delle nostre dimensioni psicologiche, dovete fare così. Cioè, se voi vi fidate della reazione psicologica, voi vi condannate a non scoprire mai la verità di voi stessi. Mai. E comporta sempre atti, diciamo così, peccaminosi, perché il disprezzo di sé vuol dire togliere onore alla creatura di Dio che noi siamo. È un po', se volete, in altri contesti, no? Quando vi ho spiegato la parabola dei due servi, no? Che tutti e due debitori, allora, la malvagità del primo servo, che non perdona al suo compagno, non è legato al fatto solo che è gretto di cuore, ma al fatto che se ne infischia dei sentimenti del padrone, perché anche l'altro servo è servo come lui dello stesso padrone. Allora, ogni disprezzo, condanna, è infischiarsene dei sentimenti di Dio. Noi non ci rendiamo conto di questo, ma questo è ciò che avviene. Ecco perché a ogni senso di disprezzo non è che segue l'umiltà. Notate, chi si disprezza non può essere umile, non può, non sa neanche cosa sia l'umiltà. Chi si condanna non può essere mite, non può, non che non vuole, non può. Se noi rinunciamo alle nostre volontà, come dicevo, sia offensive contro gli altri che contro noi stessi, noi diventiamo capaci di sottometterci a tutti per custodire lo scopo della provvidenza divina. Quello che stamattina mi dicevano, allora, scopo della provvidenza divina è di unire, mediante la retta fede e la carità spirituale, quelli che sono stati variamente divisi dal male. Chi non tollera i fastidi, né sopporta le avversità, né resiste alle afflizioni, cammina fuori della divina carità. Cioè il non sottomettersi vuol dire uscire dallo scopo della provvidenza. Noi non colleghiamo mai le cose così, ma quello che avviene in realtà, in verità, è esattamente questo. Allora, perché? Nel concreto proprio della vita quotidiana, per accedere a quella dimensione di esperienza dell'amore di Dio per noi, condiviso nella fraternità, no? La porta di accesso all'obbedienza? Quando dico obbedienza, alludo alla sottomissione a Dio, alla vita, alla nostra storia personale, ai fratelli che vivono con noi. Attenzione, la qualità di questa sottomissione o è quello che sto dicendo adesso o non è sottomissione, è solo debolezza, è solo non posso far diverso, non sono capace di far diverso. Allora, la sottomissione degna di questo nome, come quando San Paolo dirà state sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, no? Avviene in pacatezza e umiltà, come movimento di pacificazione. Se non scattano queste qualità, non si tratta di sottomissione, si tratta di dipendenza.
Avviene in pacatezza.
Pacatezza e umiltà. E corrisponde un po' a quell'essere miti e umile di cuore, più o meno. Allora, l'obbedienza applica al contesto dei rapporti fraterni quell'umiltà che l'anima vive davanti a Dio per la consolazione del perdono ricevuto. Allora, quando noi ci diamo obbedienza l'uno all'altro, stando sottomessi, quello che, come dire, è richiamata l'esperienza del perdono che si riceve davanti a Dio, quindi di quella umiltà che ne consegue, proprio perché si ottiene questo perdono di Dio. E c'è una bellissima espressione di Isacco che fa vedere il collegamento delle varie disposizioni, e queste disposizioni avvengono sempre così. Allora, a misura della tua umiltà ti sarà data la capacità di sopportare le difficoltà. Non è in ragione di una forza di carattere, di una buona tempra, di una buona disciplina, di un, non so, no, di buone abitudini, no, in ragione della tua umiltà. Poi dice, a misura della tua capacità di sopportare le difficoltà, si alleggerisce il peso della tua anima ed essa è consolata nelle sue afflizioni. Quindi l'umiltà porta alla sopportazione, la sopportazione porta alla consolazione, e a misura della tua consolazione si accresce il tuo amore per Dio. A misura del tuo amore si accresce la gioia dello spirito che ti fa essere umile, la quale umiltà ti fa sopportare le prove, la sopportazione. I passaggi sono di questo genere. Per noi la difficoltà è, non esiste un punto d'inizio, diciamo, assoluto. Quando si dice a misura della nostra umiltà noi sopportiamo le tue difficoltà, le nostre difficoltà, e l'umiltà dove andiamo a comprarla se non ce l'abbiamo? Quindi quando i padri definiscono queste disposizioni non intendono dire che tu devi partire per forza di lì, ma intendono dire che comunque le cose si collegano sempre così. Questo vorrebbe dire anche quando a volte trovate nei testi. Allora, il più grande peccato è questo, da questo derivano tutti. Poi trovate un altro autore, il più grande peccato è questo. Cioè, dipende molto dalle esperienze. Quello che resta importante è capire i collegamenti delle cose, non da dove partono, perché può essere che per me io faccio un'altra esperienza, ma comunque i collegamenti si originano e si dispongono sempre allo stesso modo. Poi, un'altra cosa, non avvengono contemporaneamente, per cui un passaggio io lo posso vivere in mezz'ora, per fare l'altro passaggio mi posso impiegare 5 anni. Cioè i passaggi non sono né automatici né per tutti richiedono gli stessi tempi, ma a livello profondo i collegamenti sono sempre disposti in quella maniera. Ora, l'obbedienza vissuta dentro questi collegamenti non è che ha un valore per sé, cioè non è che l'obbedienza è meritevole, io obbedisco quindi ricevo, diciamo, il frutto, no, è che l'obbedienza di per sé, anche tutta l'ascesi è così, no? Tutte le pratiche ascetiche sono così. L'obbedienza tende all'intimità di un rapporto e questo esige un lungo lavorio del cuore. Non è che si può obbedire sui due piedi. Io posso dire di sì, supponiamo, la madre dice una cosa, va bene. Ma non è che il mio va bene rivela la profondità di atteggiamento del mio cuore. È probabile che per poter godere di quella obbedienza io abbia bisogno di un grande lavorio, così come la sottomissione reciproca, no? Per alcune sorelle è molto facile stare sottomesse ad altre sorelle, ma non a tutte e non per tutte le circostanze, no? Cioè, c'è questa diversità. Questo vuol dire che comporta un lungo lavorio del cuore, ma la direzione resta questa. Allora, l'obbedienza deve poter sbocciare in un amore, se no l'obbedienza non è sincera. Questo lo potete capire dal fatto che quando è un cuore è riconosciuto, diciamo, mite, quando un cuore può dirsi stabile nella mitezza, quando la contraddizione delle varie volontà che si muovono dentro di noi, non è che abbiamo una volontà, noi ne abbiamo molte, no? E tra l'altro tutte in contraddizione, no? Quando la rinuncia alle volontà proprie è perseguita con pace e costanza, allora si fa spazio alla mitezza, la quale allarga il cuore all'amore di Dio e verso i fratelli. Praticamente è la vittoria sull'ira. Voi sapete che noi in fondo abbiamo due registri nella nostra anima, no? Il desiderio e l'ira. Nel linguaggio comune si dice il sesso e la rabbia, però il desiderio e l'ira. Però più nel fondo quello che ci contraddistingue è l'ira, non il desiderio. Come dire, l'ira ci sorprende in molti più modi che non il desiderio. Allora, una buona vittoria su dire nella mitezza tiene a bada anche il desiderio. Cioè, è come se ti fa vivere il desiderio in buona armonia. Ma avere un buon desiderio non significa ancora aver vinto l'ira. Invece, vinta l'ira è acquietato anche il desiderio. Ecco perché è così significativo questa sottomissione l'un l'altro, per vivere in intimità l'amore verso il Signore, che ci predispone, come dire, ci dispone a condividere questa esperienza del suo amore per noi con tutti. E perdonate, insisto, questa sottomissione deve svolgersi in pacatezza, diciamo in dolcezza, che forse esprime meglio. Allora, già vi dicevo, no? Non aspettate di aver bisogno di sottomettervi per non incendiarvi quando ci si arrabbia, no? Dice, no, non rispondo niente, sto quieto. Non aspettate, perché quel resistere al nostro incendio non è obbedienza, è semplicemente una specie di, come dire, di impedimento che mettiamo. Invece, se voi vi esercitate a stare sottomessi nelle cose minime, stupide, le cose sono messe così, sta bene così, ma a me piace così, all'altra piace così, tu lascialo come la trovi. Nel senso di stare sottomesso proprio, no? Nel senso di non preferire la tua volontà a quella dell'altro, non preferire il tuo gusto a quella dell'altro. E certo, quando le cose sto parlando di gente intelligente, quando una cosa è messa male che sta cadendo, certo che la posso mettere a posto, no? E se l'altro mi dice qualcosa, io stava cadendo. Ma nella vita quotidiana ci sono infinite occasioni di stare sottomessi gli uni agli altri dentro questa pacatezza. Se voi vi esercitate, è come se l'anima si predispone a vivere in mitezza. Quando l'anima si predispone a vivere in mitezza, la gusta questa cosa e capisce che il proprio io non può più esercitare potere nella sua contraddittorietà. Per cui, quando poi ci sarà l'occasione di afflizione oppure di prova, noi molto più facilmente possiamo, accoglierla senza perdere questa esperienza dell'amore di Dio per noi e di condivisione. Quando l'altro, come dicevo stamattina, manca, nel senso che fa del male a me, io, se sono abituato a stare sottomesso, quindi la mitezza si è stabilita nel mio cuore, metto quello che manca, cioè la compassione, di modo che tutti e due possiamo ancora stare uniti davanti a Dio. Non c'è bisogno che io ristabilisca il mio diritto contro l'altro, perché se faccio così vince l'ira. Non so se sono riuscito a spiegare. Allora, chinare la testa davanti a Dio quando noi sono peccatori, se la chiniamo per davvero, insegna a chinarla davanti ai fratelli. E chinare la testa davanti ai fratelli attira la grazia. E avevo trovato un modo curioso di suddividere i livelli di una comunità religiosa, allora perché l'autore è del 1700, in una grande comunità, 700 monaci. Allora, per illustrare la diversità, no, del progresso spirituale raggiunto, diceva così: per indicare la maturità raggiunta, quindi il progresso ormai stabilizzato, diceva: uno che riceve un'offesa ed è contento, ma questi sono molto pochi. Poi c'è un altro gruppo, quelli che ricevono un'offesa, sentono che, però si contengono, non rispondono male, e questo è un gruppo un pochino più numeroso dell'altro. Il grande numero sta nel sono quelli che per andare avanti hanno sempre bisogno di carezze e di, come dire, di conforto da parte degli altri, no? E questo è il gruppo più numeroso. L'invito è: se ognuno di noi sapesse stare al suo posto in questi tre, no? Sapesse stare e si accettasse in pace, noi realizzeremmo una comunità perfetta, senza che tutti siano perfetti. Non so se... Cioè, l'importante è che ognuno si accolga in pace là dov'è. Se io ho bisogno, supponiamo, di una carezza, e quando io mi arrabbio perché non mi è data, è inutile che mi copra davanti a mille... Dice, perdonate, io ho bisogno di questo, se non me lo date non riesco. Se uno accetta in pace questo, davanti a se stesso, davanti a Dio e anche davanti agli altri, questa sincerità permette a tutti di vivere la grazia della misericordia di Dio. E la comunità funziona. Non è che la comunità funziona se tutti arrivano alla, come dire, no, al primo punto. Affatto. Se ci si accoglie in pace, ognuno nel livello che gli è proprio, senza fare confronti, a partire prima di tutto evidentemente da se stessi, no? Tutti confidando nella stessa promessa del Signore, la vita torna amabile. È però importante accogliersi in pace, senza confronti, fidandosi, confidando nella promessa del Signore. Se noi facciamo questo, la fraternità funziona benissimo. Eppure uno toglie il velo all'altro, può fare baruffa, non importa. Allora, l'esercizio dell'obbedienza reciproca, al di là di ogni rivendicazione, la rivendicazione sarebbe come nascondere il luogo dove noi ci troviamo per esigere qualcosa. È molto meglio dire, guarda, ho bisogno di questo, punto. E non c'è più, come dire, oppressione. Allora, l'esercizio dell'obbedienza reciproca, al di là di ogni rivendicazione, diventa la porta di accesso all'accoglienza del mistero di Dio. Noi forse non ci rendiamo bene conto di questo. Noi immaginiamo che per poter scoprire Dio noi dobbiamo come superare, tipo, non so, le nostre difficoltà, i nostri bisogni, no? Cioè come realizzare già qualcosa. No. Occorre essere sinceri nell'accogliersi in pace, confidando nella promessa di Dio, nella promessa del Signore. È questo che ci fa scoprire, ci fa, più che scoprire, ci apre al mistero di Dio. E stranamente, ma questo ognuno può fare l'esperienza, man mano che noi ci apriamo al mistero di Dio, incominciamo a capire come funziona il nostro cuore. Prima non si riesce. Non si riesce a capire come funzioniamo. Vi faccio degli esempi tratti dalla tradizione, applicati alla sottomissione. Il fratello che non obbedisce al primo avvertimento, non costringerlo con contestazioni, come dire, ma non hai capito, te lo spiego un'altra volta e te lo ridico, no? Tu non costringerlo con contestazioni. Al contrario, il guadagno che lui ha rifiutato, fallo tuo. Più della correzione dell'altro ti porterà a vantaggio la tua stessa pazienza. Questo è esercizio di sottomissione. Noi invece, quando vediamo che l'altro o si comporta male, quindi vogliamo correggerlo, noi esigiamo che si corregga. Ma facendo così, allora, se io lo dico la prima volta, esprimo sì la mia sottomissione, ma se lo dico la seconda volta, non faccio più valere questa sottomissione, non faccio più valere il mistero di Dio, faccio valere, cioè, come dire, la mia, più che esigenza, è come una forma leggera di prepotenza per ottenere la risposta dell'altro. Voi sapete che nella lettera a un ministro di Francesco, che è un passo, credo che sia uno dei passi più potenti della tradizione spirituale della cristianità, perché quando dice, no, io ti dico, e lo dice da, diciamo, noi potremmo dire così, commentando, lo dice da santo, lo dice secondo la, diciamo, la sua umanità, e lo dice da superiore, no? Allora, quando un fratello ti è di ostacolo, no, tu non, addirittura dice, non pregare perché cambi, perché rischieresti di pregare solo che cambi perché ti dà fastidio. È molto più efficace invece portare pazienza, no? E lui dice, e dico che questo è vera obbedienza. Noi, guardate che non siamo convinti, ma se prima o dopo, per grazia ricevuta, questa convinzione ci entra in cuore, cambia completamente la prospettiva, perché non farà più leva su ciò che vogliamo noi, ma su ciò che è bene considerare da parte di Dio. Faremo leva sul fatto di comunque, in ogni circostanza, non perdere mai l'accesso al mistero di Dio, che è quello che poi interessa al nostro cuore. Un altro, per esempio, a questo va bene per i teologi, oppure per chi si picca di conoscere qualcosa più degli altri. Chi ha gustato la verità non litiga neppure a proposito della verità. Chi sembri essere zelante nei confronti degli uomini a motivo della verità, costui non ha ancora imparato la verità come sia. Pensate anche alla vita quotidiana, no? Uno corregge l'altro, lo corregge in modo giusto, l'altro magari si arrabbia e questo alza la voce per correggerlo. Si deve applicare questa cosa. Chi sembri essere zelante a motivo della verità, costui non ha ancora imparato la verità come sia. E c'è una bellissima espressione di San Paolo quando dice a proposito della carità, no? Per quanto tu, come dire, conosci, non sai ancora come bisogna conoscere. Non so se voi ricordate una delle espressioni che sono significative, mi pare che sia, non so se nel libro dell'Apocalisse o delle lettere di Giovanni, quando dice che noi conosceremo come siamo conosciuti. Voi potete spiegare cosa vuol dire questa frase? Nell'interpretazione dell'intelligenza delle scritture, l'esito dell'aver accolto la parola porta esattamente a questo punto. Noi conosceremo come siamo conosciuti. Il che significa? Noi siamo conosciuti da Dio nel suo amore di misericordia per noi. La nostra conoscenza sarà veritiera quando sarà allo stesso modo. Quello che avviene, diciamo, per Dio con noi, avviene anche di noi per tutti. Ma quando noi possiamo dire di aver raggiunto questo? E allora, non avendolo ancora raggiunto, perché ci gloriamo di quello che conosciamo? Non sapendo ancora come bisogna conoscere. Perché quel come vuol dire io conoscerò come sono conosciuto. Io conosco come Dio, io conosco in un amore per l'altro così totale come ha Dio per noi. Capite il riferimento? Allora vuol dire che tutto ciò che noi conosciamo, che noi sappiamo, no? È tutto molto come dire, provvisorio. È inutile che io faccia leva su quello che conosco per far fare qualcosa a un altro. Questo mi sa più di potere, di esercizio di potere e anche una certa violenza, che non invece quella sottomissione, quella umiltà, quella mitezza che ci apre al mistero di Dio e ci fa condividere insieme il suo amore di misericordia per noi. Lo spazio, la dimensione ancora più significativa di questa sottomissione è proprio quello che noi è quello che noi registriamo non verso i fratelli, ma verso gli eventi. C'è un detto di cui non sono più riuscito a trovare la fonte, no? Però sono sicuro di averlo letto. Però dopo l'ho cercato e non ho mai più trovato. Allora, non so darvi la fonte, ma il detto ve lo dico lo stesso. Allora, c'era nel deserto egiziano, no? Un monaco molto, ligio, molto severo, no? Che si atteneva a tutte le pratiche. Poi ha incominciato ad ammalarsi e non poteva più fare le pratiche come prima. La malattia è diventata più grave, non poteva neanche più andare, non so, alle celebrazioni, no? E non poteva più fare i digiuni, no? E si tormentava. Come faccio a salvarmi se non posso più fare le cose che portano salvezza? Ed è andato, angosciato, da un anziano e ha esposto la sua situazione. E l'anziano risponde: quando subentra la malattia, cade ogni altro dovere eccetto uno. Quale? Sono più precisi, padre. Eccetto il rendere grazie continuamente. Se noi potessimo solo attivare questa disposizione, noi saremmo sempre sottomessi, non perderemmo mai l'accesso al mistero di Dio e sempre saremmo nella disposizione di condividere questa esperienza, no, del mistero di Dio con tutti. Sempre rendere grazie. Ripeto, l'ho cercato, non sono più riuscito a trovarlo. Ora, se volete come riflettere sul perché di questo, allora chi rende sempre grazie dentro è libero, cioè non è oppresso o schiavo di nulla. Solo chi è libero può amare con tutto il cuore. E se è libero di amare con tutto il cuore, può stare sottomesso ai fratelli attirandosi la grazia e godendo, quello che dicevo stamattina nell'omelia, la gioia che nessuno potrà rapirgli. E quello che va notato è che per diventare liberi c'è un'unica porta, ed è l'obbedienza. Nessuno a livello sentimentale, a livello emotivo, a livello psicologico, a livello culturale, potrebbe spiegare le cose così. Ma chi ha fatto esperienza può dire con precisione che la vera porta di accesso alla libertà è l'obbedienza, colta come sottomissione a tutti in pacatezza e umiltà. Pensate per esempio quando noi reagiamo a una... spero di non, come dire, non ferire nessuno, no? A volte nella nostra storia personale noi abbiamo come, diciamo, delle tare, no? Non so, per esempio, io dico, nella mia famiglia mio nonno è morto alcolizzato, pazzo, quindi io devo stare attento a non bere il vino, perché non si sa mai, no? Per dire, faccio un esempio, no? Sono persone che non direbbero mai questo di se stesse, no? Però non vedo perché. Comunque, noi abbiamo come delle tare. Ogni tare nel senso di... è tipo, non so, per esempio, fragilità, o comunque cose che sono difficili da portare, eccetera, eccetera, no? Allora io dico, noi tendiamo a vedere quelli che sono i pesi che ci sono lasciati, non so, che la nostra famiglia ci ha lasciato, che la nostra storia personale ci ha lasciato, come una specie di destino. Uè, non ci si può liberare. Allora, provate a osservare, e spero che lo guardiate con occhio buono, con occhio benevolo, non guardatevi curiosando, ma cercando di cogliere la verità delle cose, no? Allora, chi lotta contro il proprio destino si incatena a doppio, a doppio giro. Chi accoglie il suo destino, in questo senso, chi accoglie il suo destino resta libero. E il motivo è che chi obbedisce vive in compagnia. Chi si rivolta si sente solo e non potrà mai superare la cosa. È strano. E allora in questo senso, se pensate a condizioni enormemente, diciamo, perlomeno disagiate di situazioni, no? Non so, uno nasce cieco, è una situazione di grande disagio, no? E poi trovate persone cieche perfettamente contente. Oppure, viceversa, no? Persone tranquille che hanno avuto tutto, che però non sono contenti. Però vuol dire che noi in realtà non dipendiamo dagli eventi, ma dipendiamo da come li accogliamo. Ripeto, noi non dobbiamo fare la morale a nessuno, perché nessun sano può dire a un malato. Quindi in questo senso sono cose che bisogna pensare e dire con molta, diciamo, con molta delicatezza, no? Con molta, come dire, con molto rispetto, no? Però è un fatto. Cose anche tremende, accolte, non ti vincolano. Se tu cerchi invece di proprio di rivoltarti come per vincere, ti legano. Porto anche un altro esempio. In una famiglia c'erano un fratello e una sorella, no? Il padre si comportava male, quindi tutti e due erano molto arrabbiati con il loro padre, no? Allora, il ragazzo ha appena avuto l'età, nel senso che ha avuto un lavoro, no? Ha voluto andare via di casa sbattendo la porta, quindi arrabbiato nero con suo padre, eccetera, no? Invece la figlia ha pensato di fare diversamente, cioè lei, come dire, io faccio la mia vita stando in casa. Poi lei si è sposato anche l'altro. Allora, l'altro che era andato via sbattendo la porta, in realtà è sempre stato in guerra con suo padre, non è mai stato libero. L'altra, che è stata in casa, però ha fatto la sua vita, quando poi ha avuto l'occasione, non so, si è sposata, lei non aveva più quel cordone ombelicale con la sua famiglia, era libera. Quindi non è che, tipo, se io sbatto la porta, no? Come se potessi decidere di fare per conto mio, se lo faccio da arrabbiato, in realtà mi lego a doppia mandata con la vecchia famiglia. Se invece io, come dire, accetto, la realtà è questa, però io ho la possibilità comunque di vivere la mia vita, la vivo e trovo libertà. Allora, in termini, diciamo, spirituali o comunque teologici e anche di, proprio di esempi, per me la figura, come dire, proprio ideale per mostrare il mistero dell'obbedienza come sottomissione è la figura di San Giuseppe. Voi sapete che di San Giuseppe non si riporta nessuna parola nei Vangeli, non c'è nessuna parola, si riporta solo del ticchettio dei suoi pensieri. No? E l'esempio di Giuseppe è portato in rapporto al mistero di Dio che vuole entrare in comunione con noi e che nasce come uomo. Lui cosa c'entra? Voi sapete che noi spieghiamo questa specie di dubbio, no? Di Giuseppe quando viene a sapere che la sua sposa porta un bambino. E noi, io penso abbastanza superficialmente, noi cerchiamo di spiegare questo come lui è caduto dalle nuvole, non voleva, come dire, non voleva che si creasse un caso, no? E dice, allora invece di ripudiarla, no, invece di ripudiarla pubblicamente, la ripudia in segreto. Ma il testo del Vangelo dice che questi pensieri sono di un uomo giusto. Mi spiegate come fa uno a essere giusto se sospetta male dell'altro? E può essere giusto? E poi, la sua sposa non avrà spiegato? I padri antichi, in questo caso Girolamo, che non è proprio un sentimentale, Girolamo è uno che se te ne venivano due te ne diceva tre, quindi Girolamo è un uomo focoso, no? E ha questa spiegazione condivisa da molti, no? Cioè, il dubbio di Giuseppe non è il rapporto che la sua sposa l'ha tradito. Lui si fida della sua sposa. Il problema è, ma io come faccio a vivere dentro questo mistero in modo, come dire, dato che sono così indegno? Io non ho nulla da portare a questo. Cioè, il suo dubbio è in rapporto alla grandezza del mistero che avveniva. Non al fatto che la sua sposa lo tradiva, che è tipico proprio di noi moderni, che non capiamo un tubo e dobbiamo sempre spiegare le cose psicologicamente, oppure socialmente. Gli antichi non sono scemi, le cose le capivano anche loro. Qui invece, no, c'è di mezzo una dimensione spirituale che poi viene subito sottolineata, che quando lui ha il sogno, non so se voi andate a controllare, le parole che lui riceve nel sogno sono le stesse parole che la Vergine riceve dall'angelo, sono le stesse. Allora, sono le stesse. E quando lui acconsente, guardate come dire, la particolarità di Giuseppe. Allora, la Vergine quando acconsente, acconsente a che lei porta in sé questo mistero del figlio che nasce. Giuseppe deve acconsentire a che si compia quel mistero, ma lui non porta in sé la cosa, lui deve solo coprire la sposa. Quindi tutta la sua obbedienza a Dio, che si svolge in questo, diciamo, silenzio, perché lui non parla, questo silenzio adorante, sta tutto nella tenerezza che lui, come dire, dà, no? Alla sua sposa, perché si possa compiere il mistero che Dio ha stabilito. E siccome il mistero è Dio che vuole stare in comunione con gli uomini, Giuseppe è colui che sta sottomesso a questo mistero, non in generale, ma perché sta sottomesso alla sua sposa. Cioè, Giuseppe si gioca la sua umanità nella tenerezza verso la sua sposa. Lui non ha parte diretta in questo mistero, come invece ce l'ha la Vergine. E la Vergine che, come dire, vive nella sua carne questo mistero, ha bisogno di Giuseppe per due motivi. Uno, per un motivo profetico. La Vergine non discende da Davide, è Giuseppe che discende da Davide. Quindi per compiere le scritture non basta il suo apporto. E secondo, la Vergine si deve fidare della tenerezza di Giuseppe, che ha dato obbedienza a Dio per lo stesso mistero. E in questa reciproca tenerezza sta la grandezza di quella famiglia. Ma questo è vissuto non conoscendo le cose, ma proprio perché sono grandi le cose, tutti e due dicono: e come? Dobbiamo passare di qui? E come? Dobbiamo passare di qui? Allora pensate al dramma di questa famiglia. La famiglia che non può risiedere in quel posto, deve scappare, deve tornare, no? Non nonostante, ma proprio perché il mistero è grande, era molto più difficile accogliere le condizioni concrete di realizzazione del mistero. Noi non sopporteremmo in assoluto questo. Come dico spesso, no? Non so, noi non sopporteremmo neanche un centesimo di quella dimensione drammatica quando Francesco pensa che non si può salvare. Francesco, alla fine della vita! Non noi, quattro calzette, rabberciate. Noi non sopporteremo, come anche, non so, tipo, se pensate a Madre Teresa di Calcutta, no? Per quello che vive, no? Ma tutti, Teresa il Bambino Gesù, lei quando descrive la sua vita dice: la mia vita è stata come un scendere in candina, lungo una scala, ripida, scivolosa, al buio, sentendo scorrere l'acqua in fondo, con davanti una persona che io non vedo e che qualche volta, allungando la mano, sento che c'è, punto, basta. E noi descriviamo, non sto lì a... Ma vi rendete conto, noi? Più il mistero è grande da vivere e più il dubbio è forte, perché le condizioni in cui si vive sono molto banali, oppure molto provvisorie, ma è questa la grandezza di Dio. Quando San Paolo dirà, no, la debolezza di Dio è più grande della forza dell'uomo, ingloba anche questo. Ma noi siamo convinti? Quando noi abbiamo, non so, tipo una fragilità, non riusciamo a vincere un peccato, oppure siamo sempre arrabbiati perché c'è sempre qualcuno che è preferito a noi. Se noi pensassimo a questo, e io oso reagire così, significa: non me ne frega niente del mistero di Dio. Quindi vuol dire che non abbiamo mai toccato niente. Vuol dire che pretendiamo continuamente. E cosa possiamo gustare di vero o di grande? Allora, il ritornare, no, a queste grandi figure, no? E poi è parola di Dio, no? Cioè, è come se ci mette in una dimensione veramente diversa. Per me la figura di Giuseppe è sempre stata proprio come un, per esempio, noi oggi diciamo: io devo fare questa cosa per realizzarmi. Oddio, perché tu conosci te stesso per realizzarti? Sai che cosa davvero vuoi? Chi lo sa? Pensate alla figura di Giuseppe. Giuseppe, per realizzarsi, assume un compito, ed è proprio perché l'assume che si realizza, non che si realizza e poi fa il compito, come facciamo noi. Quello che noi chiamiamo oggi la realizzazione di sé passa attraverso l'assunzione di un compito di grazia che fa dell'obbedienza a Dio la porta dell'amore. Se noi non riusciamo a vivere, non so, tipo l'offesa della sorella come un momento di provvidenza di Dio per noi, noi mai potremo stare sottomessa a quella sorella, mai potremo essere liberi in modo da stare miti e vivere quell'amore, no, di misericordia di Dio per noi anche con lei. Mai. È inutile che noi facciamo appello a essere generosi. Se tu non cogli che cosa è in gioco in quella circostanza, dove andate a pescare le energie? Cioè, il punto resta sempre lì. Beh, posso chiudere con questa cosa. Allora, è evangelica, quindi avete la mente allenata a tenervene conto. Il Vangelo di Giovanni, a parte il prologo, no? Comincia con, come dire, l'invito che Giovanni Battista fa ai suoi discepoli, andateci dietro. Allora c'è Andrea, è un altro discepolo, no? Maestro, dove abiti? Videro dove abitava e stettero con lui, no? Oh, gli ha chiesto l'indirizzo della casa? Ha chiesto l'indirizzo di casa? Non potevano chiedere un altro. Infatti il verbo non è abitare, è dove. Noi traduciamo così, ma è come rimanere, dove rimaneva. È il restare, che poi è la dimora, no? Ma è il restare. Beh, quando Gesù all'ultima cena sembra che riprenda la stessa, dove noi traduciamo così, no? Dove dimori, dove abiti, comunque dove dimori, no? E Gesù risponde: io dimoro nell'amore del Padre per voi. Se anche voi dimorerete nell'amore mio per voi, allora si compie questo disegno di salvezza di Dio, si compie il mistero della fraternità. E dimorare, restare, rimanere, chi rimane in me, no? Pensate al tralcio della vita, no? È sempre lo stesso verbo, che voglio dire essere, no? Esserci. Allora, se noi restiamo in Lui, nel Suo amore per tutti, si compie il mistero di Dio. Per noi si compie la conoscenza del mistero di Dio, aperti alla grazia dell'esperienza del Suo amore per tutti. E questa è la risposta all'anelito che noi portiamo in cuore. Potremo mai vedere la gloria di Dio? Solo così si può vedere. E tutto il Vangelo non fa che illustrare le condizioni per poter vivere questo. Quando Gesù dice: io non parlo da me stesso, non sono venuto da me stesso, io compio, mio cibo è fare la volontà del Padre, allude a questo mistero di obbedienza come sottomissione non semplicemente al Padre, ma all'amore del Padre per tutti. Per noi è la stessa cosa. Questo riguarda ogni evento della vita, e se è affliggente meglio ancora, perché così capiamo meglio come è stato per Gesù. Se vedete il principio, no? Ciò che l'umanità di Gesù non ha vissuto vuol dire che non è buono. Che noi il criterio, no, di riferimento della rettitudine, della bontà, non della, come dire, della giustizia, di un'azione, è in funzione di quello che lui ha vissuto nella sua umanità. Se dovessimo sintetizzare, lo possiamo sintetizzare in questo modo. E l'obbedienza è quella che permette a noi di rimanere, quindi di esserci, in questo amore suo per noi, che noi condividiamo con tutti. Anche l'apostolato, quindi essere mandati come apostolo, non è: oh, ascoltate la verità, perché sono andato all'inferno. È: ha conquistato così tanto il cuore questo mistero rivelato che non posso tacerlo a voi, perché è anche per voi. E se anche voi lo accogliete, a vostra volta farete come noi, non potete tacerlo. E si allarga il mistero, no? Quindi la conoscenza di Dio avviene così, ma tutto passa attraverso questa porta dell'obbedienza. che in termini spiccioli per noi, in termini di vita concreta, passa quel state sottomessi gli uni agli altri in tutto.